Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently.
Buonasera a tutte e tutti. Questa è Tabula Rasa, sempre su Radio Onda Rossa 87.9. Questa sera la puntata letteraria è dedicata tutta ai fumetti e la scaletta che vi andremo a presentare è questa. Parleremo di Melvina, il dono del serpente, di Rachele Aragno, di Bao Publishing, poi di Baby Blue, di Bim Erickson, ad editore, Una città più che perfetta, di Rui Silva, e Boys Club, di Matt Fury. E adesso diamo il via al primo ospite.
Prima di, diciamo, presentare il primo libro, ci sentiamo due note tratte da una canzone di un gruppo importantissimo per un sacco di persone, che sono i De La Soul, perché pochi giorni fa è morto uno dei suoi componenti, e quindi ci riascoltiamo un po' di note. Ma anche questa sera abbiamo dei problemi con la linea, quindi le note non ce le ascolteremo, ma ce ne ascolteremo delle altre, un po' più a caso.
Buonasera cuoricine e cuoricini, sono tornata, con me stasera ci sarà Rachele, che saluto. Ciao Rachele.
Ciao, buona serata.
Con Rachele parleremo del suo... Oh, grazie a te. Con Rachele parleremo del suo Melvina, il dono del serpente, edito da Bao Publishing,
E Melvina e il dono del serpente è il secondo volume di Melvina, perché il primo è uscito nel 2019. E la prima domanda che ti faccio è se questo secondo volume era già di partenza, cioè se tu quando hai scritto Melvina sapevi già che avevi bisogno di un seguito per ampliare la storia.
Allora, inizialmente, cioè proprio quando la storia è nata, e quindi appunto avendo la scritta da molto ragazzina, inizialmente ecco, appunto il libro era uno solo, era pensato per essere addirittura un libro scritto, quindi poi nel tempo si è evoluto per diventare un fumetto. Però poi quando abbiamo iniziato a parlarmi col mio editore e io insomma gli mandai il soggetto eccetera eccetera, sentimmo l'esigenza di poter parlare ancora di più del mondo di Melvina e di Melvina stessa, proprio per poter dare una struttura e anche una, come dire, una solidità al mondo di Melvina, perché forse se fosse esistito solo il primo libro non avremmo avuto questa spiegazione, no? Anche di al di qua, quindi di questo mondo magico, di tante sfaccettature del carattere di Melvina, del suo modo di confrontarsi con la vita, quindi diciamo che non avrebbe avuto profondità. E quindi ci siamo detti che forse qualcosa che richiamasse un arco narrativo in cui lei cresce era la cosa migliore da fare per far immergere meglio anche l'autore, i lettori stessi dentro al suo mondo.
Melvina viene pubblicato nel 2019, ma sappiamo appunto, tu stessa ci hai detto che ha una gestazione abbastanza lunga. E,
esatto.
All'inizio, nel primo libro, Melvina è una bambina. E anche i problemi che deve affrontare, le situazioni in cui si trova, sono problemi, possiamo dire, più piccoli rispetto invece a Melvina e il dono del serpente, in cui i problemi si fanno molto grandi, non solo in relazione al mondo magico di al di qua, ma in relazione proprio a Melvina stessa, che si trova a dover affrontare varie tipologie di problemi che la sua testa non le fa vedere. Infatti una grande importanza hanno anche in questo libro i suoi amici. Volevo chiederti, visto che è cambiato il personaggio di Melvina, qual è la differenza, a quale lettore e lettrice si rivolge questo secondo volume rispetto al primo?
Allora, io ho sempre pensato a Melvina come insomma la famosa frase da 0 a 99 anni, nel senso che anche il primo libro poteva essere letto sia da bambini e sia da adulti. Ovviamente a seconda della propria maturità sia di lettore sia di insomma di essere umano riesce a leggere vari strati della storia. Quindi ovviamente chi è un bambino magari che non ha subito determinate cose come un lutto eccetera eccetera legge la storia e si immerge a livello di favola, mentre magari un adulto che ha subito il lutto eccetera la vive diversamente. Questo secondo libro è sicuramente un po' più adulto fra virgolette, nel senso che affronta un problema dei disturbi alimentari e quindi si va a rivolgere ad un pubblico che cresce diciamo di certo non un bambino di 6 anni, lo può leggere appunto come dicevo prima anche del primo libro, non coglierà magari questa cosa che viene narrata, però sicuramente dai nell'età adolescenziale in su, quando questi problemi purtroppo nascono e si creano, quindi sicuramente forse un leggermente più adulto per capire questo messaggio, per leggere la storia a qualsiasi età.
Nei ringraziamenti tu dici che scrivere questo libro è stato estremamente difficile per te e che non ci saresti mai riuscita se non ci fosse stata Melvina. Infatti fino a questo momento ho lasciato un po' da parte anche descrivere chi è Melvina, perché volevo che tu ci dicessi chi è Melvina e soprattutto cosa rappresenta per te, come mai è così importante e ti ha fatto scrivere un libro così importante.
Melvina è il mio alter ego, quindi è nata nel momento in cui da piccola ho subito il lutto di mio nonno e quindi è sempre stata quella piccola ancora di salvezza quel piccolo mondo in cui ti potevi rifugiare per scappare un po' dalla realtà che fino a quel momento magari non ti sei reso conto di quanto fosse brutale, no? Cioè, quando tutti, non tutti i bambini purtroppo hanno la fortuna di vivere delle infanzie serene e tranquille e di essere amati. Io ho avuto questa fortuna e quando è successa questa cosa è come se la mia bolla si fosse immediatamente rotta, no? E quindi ti rendi conto che il tuo nido può essere attaccato da qualsiasi entità malvagia, tra virgolette. E quindi mi è servita in quel momento, quindi nel primo libro, per parlare e affrontare il lutto, e lo è stato anche in quel momento lì. Nel secondo libro, dato che appunto è il mio alter ego, non per questo deve fare tutto quello che faccio io e vivere le stesse cose che vivo io, ma volevo che affrontasse questa cosa che per me è stata devastante e anche impegnativa da superare, per dare un messaggio, per veicolare un messaggio, ma anche per tirare fuori quello che fino ad oggi non avevo più ritirato fuori, quindi riviverlo con la stessa crudezza, la stessa forza di quel momento, e quindi poi anche un po' affrontarlo e superarlo, perché purtroppo queste cose rimangono sempre un po' dentro, quindi mi è servita davvero tantissimo.
Io ti ho conosciuta proprio grazie al primo libro di Melvina, ma esatto. prima di fare questo fumetto tu hai fatto varie illustrazioni, dopo ti sei dedicata a tantissimi fumetti anche al di fuori dell'Italia, e volevo chiederti quanto è cambiato, quanto è maturato invece il tuo tratto a livello grafico, cosa senti che è cambiato in questi anni in cui appunto sei riuscita a fare, spero, il lavoro dei tuoi sogni.
Esatto. Allora, sicuramente è partito tutto con il primo Melvina, in cui avevo un modo di narrare che serviva alla storia, e quindi quasi un po' appunto che richiama quasi un po' i libri per i bambini anche di altri tempi, no? Proprio anche per il fatto di come è stato disegnato, eccetera, acquerello e fine, quindi questo libro un po' da favola, tra virgolette. Però andando avanti mi sono resa conto che io non volevo solo raccontare questo, ma avevo bisogno anche di esprimermi in altri modi come artista e come fumettista. E quindi quando piano piano sono stata notata e sono stata poi chiamata a lavorare in America appunto su altri tipi di soggetti che non erano proprio Melvina, quindi cose un po' horror, eccetera, mi sono sentita esaltatissima perché potevo esplorare questo mondo in una maniera nuova. Quindi sicuramente il mio stile si evolve, sempre rimanendo fedele a me stessa, ma anche nella direzione che magari adesso vorrei prendere, quindi qualcosa di un po' più maturo, un po' più forte, anche perché ovviamente si cresce nel disegnare, nello scrivere storie, e si ha voglia anche di raccontare altro, non sempre lo stesso.
E invece cos'è che ti è stato di ispirazione per disegnare, ma anche per pensare i mondi fantastici di Al di qua e di Mondo Oscuro insieme ai loro personaggi, che sono particolarissimi?
Grazie. Allora, sicuramente io leggo moltissimo, non solo fumetti, ma leggo anche tantissimi libri, e sicuramente, Alice nel Paese delle Meraviglie è stata la cosa che penso si noti di più in assoluto, il discorso anche di lei quando all'inizio insegue il gatto, quindi il coniglio, il cadere nella finestra, quindi questo cadere nel buco, quindi sicuramente Alice è stata uno dei libri che più ha influenzato, però sicuramente anche tutto ciò che riguarda la letteratura per ragazzi, che è una cosa che leggo moltissimo, letteratura per ragazzi ovviamente young adult, quindi un po' più adulti dell'età, insomma, siamo sui 15, 16, 18 anni, ma anche tutta la letteratura horror dell'800, del 900, sono una che è molto attaccata al discorso dei vampiri, eccetera, e quindi non sembra, però è così. Che anche se inizialmente non ha dato una tinta horror a Melvina, ha sicuramente aiutato a scrivere quei personaggi un po' più oscuri, e dare quelle connotazioni un po' più cupe al mio libro, perché se lo si legge appunto come una favola rimane una favola, ma se si va a fondo si nota che c'è sempre un po' di cupezza nei libri, sia nel primo e soprattutto poi nel secondo. Quindi sicuramente quello, e poi anche ovviamente i film come La storia infinita, Labyrinth e quant'altro.
E visto che prima ci hai accennato al tuo lavoro anche fuori dall'Italia, anche su cose molto diverse rispetto a Melvina, su cosa stai lavorando adesso e quali sono i tuoi progetti futuri?
Allora, al momento sto lavorando a un progetto per una casa editrice americana, purtroppo mi hanno dato non posso appunto parlare di nulla, però lo farò in maniera molto blanda. È un fumetto horror proprio in tutti i sensi, con uno sceneggiatore italiano, Matteo Casali, che ha lavorato appunto e lavora tuttora sia per l'Italia che per l'America. E quindi sto lavorando a quello. Ho un progetto sempre con la stessa casa editrice che prenderà vita fra un po'. Sto lavorando al terzo libro di Melvina, che è praticamente il libro conclusivo della storia, e qualche altra cosetta, insomma, sempre sul mercato americano dovrebbe nascere, quindi insomma siamo in attesa anche di alcune risposte, quindi incrocio le dita ovviamente.
Le incrociamo ovviamente anche noi e speriamo di leggerti presto di nuovo. Adesso ti faccio invece l'ultima domanda, quella di rito, che consiste nel consigliare a chi ci ascolta un libro o un fumetto che hai letto di recente o che in particolare ti è piaciuto tantissimo e ti senti di consigliare.
Allora, io sono una di quelle molto affezionate ai fumetti che hanno fatto le sue ossa da fumettista, ed è un libro che rileggo spesso, e forse in questo periodo è il libro più azzeccato, perché abbiamo superato da poco il giorno della memoria, ed è Maus di Spiegelman, che parla dell'olocausto ma lo fa in una maniera molto particolare, e credo che tutti al mondo dovrebbero leggerlo almeno una volta, perché in quel libro non si trova la disperazione ma si trova la speranza. Quindi io lo consiglio veramente. Poi ha vinto il premio Pulitzer, quindi non sono io a dirlo che è un capolavoro, però è uno dei miei libri in assoluto preferito, e credo che debba essere letto soprattutto dai ragazzi molto giovani per capire bene quello che si è passato in quel momento.
Io con questo consiglio ti ringrazio, grazie per essere stata con noi. Vi ricordo
grazie
che abbiamo parlato con Rachela Ragno, l'autrice di Melvina e Il dono del serpente, edito da Bao. Grazie e buona serata, Rachele.
Buona serata anche a voi, un abbraccio grandissimo.
Ciao.
Ciao, ciao.
Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Someday soon we all will be together, if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.
Natale? No, niente. Ora sì. Sulle note di questa meravigliosa canzone di Natale che ci ha allietato anche in questo freddo febbraio, Parliamo con Matteo Gaspari, critico di fumetto e curatore della collana di fumetti di Ad Editore, di Baby Blue di Bim Erickson. Ciao Matteo.
Ciao, ciao, buonasera.
Buonasera, sei contento che ti abbiamo accolto con la canzone di Natale?
Molto bello, infatti.
Bene, bene. In realtà avevo preparato tutto un discorso bellissimo su una canzone che non siamo riusciti a far partire, per questo mi viene un po' da ridere. Però tutto partiva dal fatto che in questo fumetto di cui andremo a parlare, la protagonista è in possesso di una playlist, diciamo un bootleg di tutte canzoni proibite. L'autrice di questo romanzo grafico, Bim Erickson, descrive questa storia come una graphic novel distopica su una società fascista della felicità, che bandisce il fallimento, la tristezza e la malattia mentale. Non so se ti va di raccontarci un po' di cosa parla Baby Blue.
Sì. Sì, allora, senza entrare troppo in dei dettagli di trama, che poi non è necessariamente il caso, cioè, perché è più un fumetto quasi di ambientazione un po', no? Cioè, l'idea di fondo è che siamo in una Svezia, l'autrice è svedese, in una Svezia di un futuro molto 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 prossimo. A un certo punto ci si accorge che le malattie mentali, la depressione, insomma qualsiasi cosa che devi da quella che viene considerata la norma, è un problema in termini sociali, in termini economici, in termini lavorativi, e quindi la soluzione è che tutte queste cose adesso diventano illegali e essere felici diventa un obbligo di legge, e quindi vengono istituiti dei corpi di polizia che controllano esattamente questa cosa, cioè se tu sei in giro, se sorridi, se non sorridi, se ti comporti bene, se crei del fastidio, se sei un elemento pericoloso, se dai dei segni di instabilità. E quelli che noi adesso chiameremmo TSO sono all'ordine del giorno, cioè chiunque viene beccato a non rigare dritto viene preso, portato in dei centri specializzati dove gli iniettano dei farmaci per stabilizzargli l'umore, la psiche, per sedare qualsiasi devianza, quella che viene percepita come una devianza. E ovviamente questo è un problema, e nessuno di noi vorrebbe vivere in un mondo del genere, cioè perché essere felice per forza è molto difficile ed è molto brutto anche. E quindi la protagonista della nostra storia, che si chiama Betty, che è una persona normalissima, che comincia a farsi dei dubbi e comincia a porsi delle domande sul fatto che lei non si sente di essere una persona felice, di essere una persona che funziona in quel tipo di società lì, e quindi comincia a chiedersi delle cose, e questo la porterà molto presto in mezzo alle grinfie di questo sistema che è a sua volta malato.
Sì, perché in realtà la cosa che diciamo colpisce di questo fumetto, diciamo, come dicevi anche tu, distopico, ma come se fosse ambientato, non lo so, nel 2024, insomma, proprio fra poco, è che appunto anche una lacrima che scende sul viso di una persona viene considerata come una malattia. Quindi in realtà è proprio l'emozione, il provare un'emozione che non sia positiva ma che sia negativa, non per forza dovendo arrivare appunto a magari una depressione, diventa una malattia che va stabilizzata, e che un po' in qualche modo, se vogliamo, ci ricorda un po' il nostro presente in maniera un po'...
Sì, assolutamente, cioè, l'evento scatenante che dà il via a tutta l'avventura di Betty è che lei assiste a un suicidio, cioè sta passando il treno, c'è un personaggio che si butta sui binari, e lei rimane un po' sconvolta da questa cosa, comprensibilmente, no? E il suo reagire a questa situazione la mette sotto l'occhio della polizia, che da lì comincia a seguirla, a tracciarla. E questo, se vogliamo, è un po' l'estremizzazione e la manifestazione fisica di anche un sacco di discorsi che, se anche non sono a quel livello lì, che però percepiamo nella società di oggi, no? Cioè che bisogna essere per forza di successo, bisogna essere per forza funzionali, bisogna essere per forza al top, non ti puoi mai veramente permettere un momento no, no? Perché altrimenti altrimenti diventi un peso, se c'è qualcosa che non va. Questo, cioè, proprio lo vediamo nel nostro mondo, cioè ci sono molte statistiche molto preoccupanti sulla distanza tra l'incidenza di disagi anche momentanei e l'accesso e la richiesta di supporto psicologico, per esempio. Moltissime persone che avrebbero bisogno di supporto psicologico non fanno richiesta di questo supporto perché vivono in una società in cui chiedere questo tipo di supporto è percepito come sbagliato, è percepito come un segno di debolezza. Un sacco di altra gente non ha la possibilità di fare richiesta per motivazioni economiche, perché ci sono dei buchi nel territorio, per cui non è una... Sì, la questione del benessere psicologico non è veramente risolta, nemmeno nel nostro 2023, ecco.
No, e poi è bello che lei si interroghi proprio su... chiaramente da un certo punto in poi della storia, perché all'inizio lei si sente semplicemente sbagliata, pensa di non essere adatta alla sua società, quindi di essere quella sbagliata, poi inizia ad interrogarsi, a chiedersi se forse sono le regole di quella società che sono sbagliate, e questo lo fa chiaramente grazie a tutta una serie di incontri che non dovremmo svelare, però insomma questo risvolto un po', se vogliamo, anarchico del fumetto, che arriva poi molto avanti, mi ha piacevolmente colpita.
Sì, cioè, adesso senza svelare troppo, come dicevi tu, però questa cosa forse la possiamo dire, cioè a un certo punto Betty incontra un movimento di resistenza e i primi momenti che lei passa con questo movimento sono molto molto interessanti, cioè che si vede che proprio lei non ha nemmeno le parole per descrivere come sta, e per cui dice no, ma io non sono come quelli là, cioè io sono una persona a posto, no? Cioè non ha nemmeno il modo di verbalizzare lo stato d'animo in cui si trova, e da lì in poi il fumetto prende una piega sorprendente per molti versi, nel senso che da un lato c'è quindi anche una riflessione di, a un certo punto, forse se le cose vanno così male bisogna fare qualcosa, proprio come dovere politico quasi, no? Cioè appunto è un movimento di resistenza, non si definiscono proprio così, e dall'altro è molto gustoso l'evoluzione del tono narrativo, che mantiene sempre i personaggi in primo piano e però prende una piega quasi hardboiled da un certo punto. Questo anche per dire che appunto è una storia che va a toccare tanti nodi molto densi e molto dolorosi anche del nostro presente, però è una storia che non ha nessun interesse a porsi come una pesata senza senso che c'è, cioè, per fare il pathos fine a se stesso, no? Cioè sa anche in inglese sarebbe deliver, cioè sa anche concludersi col botto in qualche modo.
Sì, diciamo, questa società che poi Bim Erickson racconta è una società abbastanza spersonalizzata, come abbiamo detto, c'è questo stato di polizia che arriva ad invadere appunto anche la sfera più privata dei cittadini, e sicuramente ha qualcosa in comune con dei romanzi distopici molto famosi come, che ne so, 1984 di Orwell, Il nuovo mondo di Huxley. E poi leggevo che c'è un romanzo distopico a cui lei probabilmente si è ispirata, che è proprio svedese, che si chiama, sicuramente lo pronuncerò male, Kallo Kaina, di Karin Boye, e leggevo che appunto parla, scritto nel 1940, e parla di una società di questo tipo, di una società molto razionale che viene appunto sempre ipercontrollata, quindi c'è sicuramente uno spunto da romanzi del passato, però Lei lo modernizza e ci inserisce tutta una serie di tematiche che credo in qualche modo forse sono state sviluppate anche dalla pandemia, non so esattamente cosa sia successo in Svezia, però c'è una sensazione, no, di un controllo anche medico molto molto stretto.
Beh, cioè, sicuramente questo libro avrebbe fatto un effetto molto diverso. Cioè, lo viviamo un po' in un modo diverso dopo quello che abbiamo passato negli ultimi anni, il che potenzialmente lo rende anche un libro fraintendibile in un qualche modo, no? Io non ci vedo onestamente una critica al sistema sanitario in toto. Sicuramente c'è si fa più acuta l'attenzione su alcuni dettagli, per cui molte svolte che magari pensavamo proprio tipiche da romanzo distopico, abbiamo visto che invece, per il bene o per il male, poi questo a seconda di come sono andate le cose, a seconda di come ognuno la vive, però per il bene o per il male abbiamo visto succedere delle cose che pensavamo impossibili, e quindi credo che qui l'operazione sia tipo ok, cioè abbiamo visto che un certo tipo di controllo è possibile e in determinati casi si manifesta. Cosa succede se quel tipo di controllo lì lo estrapoliamo al di fuori della situazione di emergenza, per esempio, no? Ma diventa la normalità, cosa che in un paese, diciamo, democratico magari uno non si aspetta che possa succedere, no? Ed è particolarmente frontale proprio perché va a toccare degli aspetti della vita e del vivere delle persone che normalmente sono molto privati, che sono fanno parte di un'individualità che non siamo abituati a pensare che possa essere toccata, per esempio, dallo Stato, per fare un esempio, no?
Sì, sì, forse come dici tu, lei l'ha scritto prima, quindi a noi riecheggia magari in un modo diverso. E poi purtroppo noi non lo possiamo far vedere questo fumetto, ma il disegno è molto particolare, molto deformato, non saprei come descriverlo. I corpi di queste donne sono, perché i personaggi, per la maggior parte i personaggi principali sono donne, sono, diciamo, non conformi, sono grandi e anche un po' sproporzionati, cioè come se lei non cercasse la bellezza, ma non lo so, una sorta di strana reazione anche nel lettore.
Sì, cioè, allora, l'impatto visivo di questo fumetto è la prima, cioè è proprio anche la prima cosa che io stesso ho notato quando mi sono imbattuto, e in generale nei lavori di BIM questo impatto visivo è molto forte. C'è tutta anche appunto una riflessione sul corpo che è molto presente nel fumetto contemporaneo, e quindi sono corpi che sì, non si conformano a non so, ai dettami della bellezza, della moda, per esempio, no? C'è quell'idea di bello asettico, che c'è una riflessione anche proprio sulla corporeità che è molto contemporanea ed è molto interessante. E questa riflessione è inserita in generale in un approccio al disegno molto post-punk, in cui proprio cioè si percepisce il divertimento, si percepisce anche il rigore nel disegno, ma è un divertimento e un rigore che non diventano manierismo fine a se stesso, cioè moltissima attenzione con un'estetica che diventa però parte del messaggio, cioè una bellissima sequenza del libro. Molti personaggi di questo libro indossano delle maschere, e c'è una bellissima sequenza in cui viene poi raccontato perché questi personaggi indossano queste maschere e l'importanza che questa cosa ha doppiamente in una società come quella raccontata nel libro, e quindi quello che magari sembrava un giochetto estetico per fare un personaggio con la faccia da coniglio, ha invece si fa invece portatore di un significato, e quindi estetica e narrazione, diciamo forma e contenuto, se volessimo fare una dicotomia anacronistica, proprio si rafforza una vicenda costantemente, un gioco costantemente a rialzo da questo punto di vista, e, che si fa portatore di un sacco di riflessioni, che anche se la principale rimane quella sulla, diciamo, sulla dittatura della felicità, cioè quella riflessione lì che rimane quella più importante è supportata da un sacco di altre di altri slanci, di altri spunti, di altri micro ragionamenti, di altro contesto che però non è contesto ma è centrale.
Sì, sì, no, si vede che si è divertita comunque a disegnarlo, le maschere sono stupende, c'è la, diciamo, la, l'amica della protagonista che ha la maglietta del Bikini Kill, c'è questa, quella che dicevo all'inizio, la, la famosa playlist proibita, dove ci sono un sacco di canzoni che probabilmente la, la, l'autrice insomma ama, quindi insomma si vede che ci ha messo tanto di ciò che le piace, e anche nel disegno questa cosa si, si nota molto. E, Matteo, in chiusura, come al solito, per ringraziarti, ti farò la, la domanda di rito, e ovvero se ci consigli un fumetto che ti è piaciuto, che hai letto ultimamente.
Sì, allora questa è sempre una domanda molto bella, e allora il fumetto che più di tutti mi sento di consigliare in questo momento, anche se siamo appena al numero uno, appena uscito il numero uno, sta per uscire il due, ed è una serie, quindi, però è Eternity, che è una serie di Sergio Bonelli, però per una libreria, lo scrive Alessandro Bilotta, che è uno sceneggiatore incredibile, e questo primo numero è disegnato da Sergio Gerasi, con dei disegni pazzeschi, ha alcune delle sequenze a fumetti più incredibili che ho visto negli ultimi tempi, è veramente un fumetto straordinario, e c'è una colorazione pazzesca fatta da questa da questa colorista bravissima che si chiama Adele Matera, molto molto brava, e dà proprio vita a questo, a questa storia, che è la storia di un gossipparo, un giornalista di gossip, e quindi è una sorta di versione passiamocela così, la versione ipercinica della grande bellezza in qualche modo, ambientato a Roma, jet set turbolento, molto 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 interessante sia sul piano narrativo che sul piano del linguaggio fumetto.
Perfetto, ti ringrazio molto e grazie come sempre per aver accettato il nostro invito, e spero di sentirti presto.
A presto, grazie ancora e buon proseguimento.
Grazie, buona serata. Ciao.
A te. Ciao ciao.
E siamo di nuovo a Tabula Rasa su Radio Onda Rossa 87.9 in FM e parliamo con l'editore della casa editrice Oreri, Luca Carboni. Ciao, benvenuto.
Ciao, buonasera, grazie.
Fa un po' effetto chiamarti Luca Carboni in radio, ovviamente, ma non è Luca Carboni il cantante, lo facciamo presente, il famoso cantante, è Luca Carboni il famoso editore.
Famoso editore, esatto. ho avuto la sfortuna di nascere quando ancora Luca Carboni non era famosissimo e poteva sparire da un momento all'altro, e quindi i miei genitori decisero di scorrere questo rischio senza sapere che poi da lì a poco sarebbe diventato famosissimo.
Esatto, uno dei più grandi.
Esatto.
Allora, Luca, intanto tu sei l'editore di Oreri, iniziativa editoriale, che è un laboratorio di stampa risograf e anche una casa editrice indipendente. E quindi ecco, ti chiederei, diciamo banalmente, di raccontarci intanto cosa significa Oreri. Non so, mi immagino sia una parola sarda, e come è nata questa tua casa editrice e cosa pubblicate?
Allora, anzitutto dunque Oreri è un gergo cristiano che significa letteralmente chi fa ora, laddove fare ora significa temporeggiare, aspettare, quando qualcuno è in anticipo un appuntamento o qualcosa del genere, dice devo fare ora per un po', eccetera. E in questo caso si riferisce a quegli, diciamo, abitanti stabili dei bar del porto, insomma le persone che in realtà scroccano un po' di qua, un po' di là, sempre indaffarati a far niente fondamentalmente, ed è una presa in giro ironica che si fa, insomma, a tutto questo genere di persone. E noi abbiamo scelto di chiamarci così un po' per, diciamo, un po' perché proprio, diciamo, del contesto nel quale siamo situati, e poi anche per così un po' per sfuggire da questo dogma della produzione, del corre, no? Invece magari a prendersela un po' con più calma, diciamo. Oreri nasce, in realtà parlo al plurale perché siamo in due, siamo io e la mia compagna Andrea Garcés, e nasce dal nostro incontro e dal desiderio di creare un qualcosa che appunto fosse uno spazio dedicato all'editoria, alla stampa. Io di formazione sono grafico e, diciamo, stampatore, lei invece è più, diciamo, letterata, più si occupa di letteratura, e quindi insomma un pochino da queste due anime più o meno è nata una chimica che poi ci ha portato ad aprire questo spazio, che è un laboratorio di stampa, quindi in realtà non solo casa editrice, si occupa anche di produzione per conto terzi, di stampe, di fanzine, eccetera, e poi anche casa editrice con i nostri libri, che per il momento sono più, diciamo, noi abbiamo aperto da circa 2 anni, quindi siamo abbastanza giovani, per il momento si occupano più di temi legati appunto all'illustrazione, alla grafica. Però in realtà adesso piano piano ci stiamo anche avventurando un pochino più su libri che abbiano anche un po' più di testo, letteratura, poesia, narrativa, testi in traduzione anche, quindi insomma.
Vi state ampliando.
Esatto, sì, piano piano.
E leggevo dal vostro sito che voi avete anche un'attenzione, diciamo, sia al sociale che all'ambiente. E leggevo infatti: stampiamo solo su carta riciclata e certificata FSC e compriamo magliette e borse da aziende che pagano le lavoratrici e i lavoratori un salario degno. La nostra riso usa pochissima energia elettrica, eccetera, eccetera.
Sì, allora questo, vabbè, diciamo, è un pochino la base, secondo noi, un po' anche per poter diciamo produrre in una maniera un po' più responsabile. La questione, diciamo, della stampa risograf, che molto spesso viene anche viene anche pubblicizzata e anche descritta come un qualcosa di, diciamo, rispettoso dell'ambiente, è perché ha poi, diciamo, utilizza una serie di, diciamo, degli inchiostri, una serie di processi produttivi che non hanno particolari ricadute, diciamo, sui rifiuti che producono, non sono, diciamo, non hanno prodotti chimici, non utilizzano, diciamo, cose che siano particolarmente dannose. Il nostro interesse in realtà, però, diciamo, prevalentemente per la, appunto, della stampa risografa, più che in questi aspetti, è sul fatto che con un investimento o con un utilizzo di risorse economiche piuttosto contenuto, si dà, diciamo, alla possibilità di anche delle persone che magari non hanno grandi risorse di poter produrre dei loro lavori sperimentali, di poter avere accesso a una produzione editoriale o di stampa che magari non avrebbero se dovessero rivolgersi a un qualche impianto industriale, a una stampa offset, eccetera, e magari non avrebbero invece quell'attenzione agli aspetti più estetici e più sperimentali proprio del processo di stampa, se invece magari andassero da una tipografia o un centro stampa classico, per così dire. E quindi, situandoci un pochino a metà fra questi due estremi, abbiamo deciso di creare questo spazio e questi processi.
Che mi sembra una bellissima modalità, e diciamo anche dal vostro sito ci sono moltissimi, appunto, come hai detto tu, moltissimi libri illustrati per adulti, e nello specifico mi interessava parlare di un volume che si chiama Una città più che perfetta, che è un quadratone bello grosso, un rettangolone bello grosso ma sottile, sono 16 pagine e stampate, abbiamo detto, in risograph, ed è a due colori, giallo e nero, giallo limone molto molto acceso e nero. E mi chiedevo come sei entrato in contatto con questo libro, che è di Rui Silva.
Sì, allora, questo è stato un libro che ci è piaciuto moltissimo scoprire. L'abbiamo scoperto, tra l'altro, l'estate scorsa, durante il crack al Forte Prenestino. Noi eravamo in una delle cellette, e qualche cella più in là c'era un tavolo con un paio di persone, c'era questo ragazzo che aveva questi libri, questi libri, insomma, queste pubblicazioni poi di formato molto grande, con delle grafiche molto, molto semplici ma anche molto, molto forti. E io mi sono avvicinato, ho iniziato a sfogliarlo, perché già, diciamo, dalla copertina ha qualcosa di abbastanza impattante. Lui fa il grafico, quindi si vede che comunque sia come me, quindi in qualche modo forse ho riconosciuto un po' un certo modo di lavorare. E mi sono fermato a scambiare qualche parola con lui, sfogliando questo libro, e mi sono reso conto che era un pochino quello che stavamo cercando, perché il libro tratta di una sorta di saggio breve illustrato sulle tematiche dell'economia turistica, e come l'economia turistica poi in realtà, diciamo, quando esacerbata, porta a fenomeni di gentrificazione, quindi crisi abitative, politiche culturali che le amministrazioni mettono in piedi per cercare di rendere le città più attrattive per questo mercato, e insomma tutta una serie di processi che purtroppo conosciamo bene. Noi già da qualche tempo avevamo in mente di iniziare a prendere parola in città, a Cagliari, su queste tematiche, perché Cagliari è una città che da più di una decina d'anni circa ha visto un'impennata estrema del settore turistico, e questo, diciamo, ci è sembrato un modo molto interessante per poter iniziare a parlare di questi temi. E quindi, insomma, siamo entrati in contatto, abbiamo chiacchierato, lui è stato molto disponibile nel lasciarcelo tradurre ci ha mandato addirittura i file, cioè certo, sì, assolutamente queste idee vanno diffuse, quindi prendetelo e ridistribuitelo, ristampatelo. L'unica cosa che ci ha chiesto poi invece in realtà era quella di essere invitato a Cagliari per poterlo presentare.
Mi sembra un'ottima paga venire a Cagliari.
Sì, esatto. Purtroppo in quel caso, ironia della sorte, non si è ancora potuto fare, perché due giorni, lui sarebbe dovuto venire a Cagliari a fine ottobre, due giorni prima del suo volo Ryanair da Porto a Cagliari, il volo è stato cancellato per uno sciopero e quella era l'ultima settimana che c'erano i voli in connessione, quindi ci siamo dovuti, come dire, adattare ai tempi dell'economia turistica, che fanno sì che la Sardegna sia quasi completamente isolata nel momento in cui i turisti non devono venire, e poi invece
d'estate,
il centro
invece
del mondo per i sei mesi estivi. E quindi dobbiamo ancora presentarlo, però insomma in primavera dovremmo riuscire a farlo venire qui.
No, sarebbe molto interessante appunto sentire dalla sua voce, sapere cosa ha da dire su questo libro che critica, diciamo, lui divide la città in vari, diciamo, attori, che sono il padrone, il fondo di investimento, la cultura, il turista, insomma ci sono tutta una serie di personaggi che in maniera più o meno consapevole tendono a, diciamo, distruggere l'ecosistema città per quello che è e farla diventare appunto quello che mi ha più colpito e che è molto vero, è la città come set di Instagram, cioè la città e il centro città che si trasforma e ha una nuova immagine, che ha il centro storico che è tutto perfetto e da lì le persone, gli esseri umani che non possono permettersi più di vivere in questi centri storici riadattati devono essere mandati via. Quindi è molto forte come arriva ed è molto forte come è realizzato. Non so se vuoi parlarci un po' di come è fatto proprio, di cosa è formato questo libro.
Sì, esatto. Su questo punto, diciamo, dell'espulsione, della ripulitura della città, voglio dire che anche purtroppo a Cagliari è anche un tema abbastanza attuale, visto che il comune è già da più di un anno sta cercando di far approvare un regolamento urbano che insomma introduce la misura del DASPO urbano, che introduce una serie di zone rosse nelle quali certi comportamenti non sono consentiti, tutta una serie di cose, poi in realtà anche abbastanza strane, per esempio il divieto di stendere i panni alla finestra, che poi in realtà è una delle cose che piacciono più ai turisti, quindi vai a capire la logica, non saprei. Quindi insomma è un libro, volevo dire giusto questo, che si situa sì, poi sì, in realtà proprio anche in un momento abbastanza come dire, abbastanza particolare, abbastanza importante anche per la nostra città. Sull'aspetto grafico in realtà un qualcosa di, diciamo, molto interessante, perché gli sfondi sono, diciamo, tutti gialli, giallo piatto. Lui fa un grande lavoro con gli archivi pubblici, con gli archivi, va, diciamo, a pescare delle immagini che sono ormai già di dominio pubblico, perché chiaramente sono, diciamo, molto molto vecchie, e va a prevalentemente farà, diciamo, la Libreria del Congresso degli Stati Uniti e la Biblioteca Nazionale di Francia, va a ripescare delle immagini da dei magazine vecchi. Questo qua nello specifico sono tutti quanti immagini tratte da dei magazine anarchici francesi dei primi del XX secolo, e quindi in qualche modo andando a prendere, diciamo, ritagliare questi personaggi, sbatterli su questo contesto con questo sfondo che, diciamo, li fa risaltare ancora di più, va un po' a scegliere queste, diciamo, questi aspetti anche un po' caricaturali, no? Perché chiaramente tu dicevi prima che ci sono giustamente tutta una serie di, come dire, di personaggi, che sia reali, che poi c'è anche l'affitto, per dire, appunto lo sfratto,
insomma,
delle cose che non sono proprio dei personaggi, però insomma rende un pochino anche in qualche modo caricaturali, perché chiaramente non puoi condensare un qualcosa di così complesso in così poche pagine, però un pochino con la logica del fumetto va e crea questi personaggi che poi crea, trasformandoli anche un po' in delle macchiette. Infatti il testo è anche molto denso, cioè se uno lo legge sembra un po' tipo un mega riassuntone di queste cose, perché poi se vai poi effettivamente a vedere il testo si tratterà forse di una pagina.
Però è anche difficile, cioè nel senso va letto con attenzione, perché in pochissime parole lui ha condensato proprio un saggio sul turismo.
Sì, assolutamente. Infatti la cosa che proprio mi aveva entusiasmato quando l'ho visto la prima volta era proprio ogni parola era molto soppesata, ogni frase andava dritto a un punto, a uno dei a vari punti centrali di questa discussione. Quindi in realtà, cioè, leggendolo per la prima volta, ogni frase è uno schiaffo praticamente, perché proprio ti dice questo, e dici ok, arrivi alla fine che hai avuto un po' così una serie di shock molto molto belli, per così dire.
Sì, è molto, devo dire, molto centrato, e mi è piaciuto tantissimo. E Luca, ti faccio anche a te, sul finire della nostra intervista, la domanda di rito, e ti chiederei se hai letto qualcosa che ti è piaciuto ultimamente, se vuoi consigliarcelo.
Sì, allora io consiglierei un fumetto che si chiama Gli anni di Allende, che è che ho comprato a Santiago del Cile, ed è di un editoriale italo-cilena che ha sede a Santiago e a Ortona, ed è quello che dice fondamentalmente gli anni di Allende. Quindi in qualche modo è un racconto, perché poi in realtà magari si tende anche molto un po' nella storia a focalizzarsi sugli ultimi, purtroppo, se no, insomma, sulle ultime settimane, sugli ultimi momenti anche del governo di Allende, mentre qua invece si parte veramente proprio dal momento anche durante, prima delle elezioni, per cui delle elezioni con le quali ha formato il governo. Quindi sono in qualche modo proprio gli anni, qualche anno, e poi c'è questa specie di crescendo che poi ti porta chiaramente a arrivare al momento tragico del colpo di Stato.
Perfetto, Luca, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, per averci parlato della tua casa editrice, che ricordo è Oreri Iniziativa Editoriale, e per averci parlato un po' di Una città più che perfetta di Rui Silva, che è appunto edito da voi. E spero di poterti risentire presto su queste frequenze.
Perfetto, anch'io, grazie mille.
Grazie mille.
Buona serata, ciao.
Ciao.
Matilde di Eris Edizioni, una casa editrice amica di questa trasmissione di Tabula Rasa, perché spesso condividiamo insieme a voi ascoltatrici e ascoltatori dei soprattutto fumetti che escono dalla loro casa editrice, appunto. E oggi andiamo a parlare di un fumetto un po' particolare, perché si chiama Boys Club di Matt Fury, è uno di quei fumetti che rientrano nel mondo dell'underground americano, comico, nonsense, in cui i personaggi sono uno di questi soprattutto è diventato molto famoso in rete, e comunque sono dei personaggi molto particolari, molto sopra le righe, e quindi tra black humor, nonsense e via dicendo viene confezionato questo fumetto. Ciao Matilde.
Ciao a tutti. Ciao, grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qua con voi.
Allora, Matt Fury innanzitutto, che autore è? Perché ovviamente attraverso questo questo fumetto uno si fa un'idea, mentre invece è tutt'altro tipo di autore, nel senso che è anche molto eclettico, disegna un po', illustra e disegna un po' di tutto.
Sì, secondo me in realtà è un autore che rappresenta molto bene, possiamo dire, la tipologia di fumettista alternativo nordamericano, nel senso che spesso sono persone che lavorano in diversi ambiti, hanno una capacità artistica pazzesca, lavorano tantissimo sugli immaginari. Gli ultimi suoi lavori, ad esempio, di illustrazioni raccolti da Fantagraphic, sono incredibili. Veramente possiamo esplorare, come dire, mondi altri, un carrellate di personaggi veramente unici. E secondo me, appunto, parliamo di carriere che si incrociano, insomma, ha lavorato anche per l'infanzia, quindi sono carriere che si incrociano tantissimo con ambiti molto diversi della, chiamiamola, produzione culturale, anche se non amo la parola produzione.
Sì, tra l'altro, appunto, questo è un fumetto nato parecchi anni fa, uno dei personaggi, Pepe the Frog, Pepe la rana, è diventata anche famosa in rete perché è stato usato per diversi meme, soprattutto un utilizzo politico da parte della destra americana, tanto che da costringere Matt Fury a fare causa, ad esempio, se non sbaglio, a quel sito di cattiva informazione, distorsione di destra fascista, quale Infowar, e si è ritrovato appunto suo malgrado anche a difendere l'immagine di uno dei personaggi di questo fumetto proprio da questa appropriazione da destra.
Sì, allora, Boys Club è un fumetto che nasce in parte come autoproduzione, poi appunto è stato raccolto da un primo editore, poi noi abbiamo portato in Italia l'edizione curata da Fantagraphics. Diciamo che noi l'avremmo portata lo stesso, non so come dire, anche se non ci fosse stata la questione di Pepe the Frog, insomma, l'utilizzo vergognoso che ne è stato fatto, proprio perché rappresenta una tipologia di immaginario su cui noi stiamo lavorando, no? Insomma, un'esplorazione di quelle che possono essere controculture, stili di vita, un determinato tipo di ironia, nonsense, black humor. È ancora più, come dire, questa cosa di Pepe ci ha ancora più convinto a farlo, nel senso che spesso si conoscono appunto meme, cose che girano su internet, e non si conosce il lavoro del grande artista che in realtà l'ha creato, no? E, per cui ci sembrava fondamentale. Io poi noto sempre l'ironia, non so se vogliamo aprire questa parentesi. Insomma, qui parliamo di quattro personaggi in Boys Club: Andy, Brett, Landwolf e Pepe, che sono, insomma, dei coinquilini un po' fattoni che si divertono, passano le giornate, come dire, alla Azia a fare un po' i cazzoni, si divertono, usano sostanze psicotrope, bevono un sacco di birre, si fanno un sacco di scherzi demenziali. È divertente che poi alla fine la destra scelga personaggi di questo tipo per diventare uno dei propri, chiamiamoli, volti ufficiali di internet, ecco. Troviamo molto contraddittorio, forse, come dire, c'è qualche desiderio inespresso, come dire, qualche desiderio inconscio.
Tra l'altro i quattro personaggi non fanno altro che passare il loro tempo, come fanno molti adolescenti, come facevo anch'io in passato quando avevo più o meno l'età rappresentata dai personaggi, appunto, il fancazzismo all'ennesima potenza, mischiato ad hashish, alcol, così, ma fondamentalmente, appunto, scherzi scemi, stupidi, quello che si fa tendenzialmente poi in gruppi di maschi adolescenti, appunto. Ed è un po' a me ha ricordato altri autori, Matt Fury, ad esempio Hanselman, proprio perché negli Stati Uniti esiste un tipo di fumetto indipendente che in Italia, che è questo qua, molto sopra le righe, che se non sbaglio in Italia fa più fatica ad emergere.
Guarda, secondo me quando noi abbiamo dovuto decidere come spiegare questo fumetto al nostro pubblico, abbiamo deciso di dirlo che non c'erano storie edificanti, non so come dire, non c'erano messaggi costruttivi, ed è bello che il fumetto sia anche questo, no? Nel senso, io credo che esplorare gli immaginari vuol dire passare da opere più serie, da una creazione di contenuto di un determinato tipo esplicito appunto un qualcosa anche di nonsense e divertente, che soprattutto la ricchezza visiva di Matt Fury, ci sono delle tavole di trasformazione dei personaggi psichedelici che sono un qualcosa di incredibile, e come dire, il fumetto ha anche queste possibilità, l'arte è anche questo, ed è giustissimo per noi che abbia uno spazio, cioè bisogno anche di, come dire, di una certa leggerezza, soprattutto quando non è stupida, ma appunto in realtà è anche molto ricercata, no? Non so come dire, chi fa questi tipi di lavori si sbatte un sacco a decidere come disegnare certe cose. E in questi anni si è parlato tanto di fumetto indipendente, soprattutto in Italia, insomma, graphic novel sono entrati in libreria, il fumetto si è aperto, diciamo, anche un pubblico un po' più ampio rispetto a quello che era sino a una decina d'anni fa. Contemporaneamente, forse appunto a forza di parlare di fumetto indipendente, si sono perse un po' le sfaccettature. Spesso, anche negli articoli, insomma, nordamericani che parlano di questo fumetto, si trova l'espressione fumetto alternativo, che forse, no, dà un po' l'idea di un tipo di produzione controculturale, un determinato tipo di ricerca artistica che sta fuori da determinate logiche anche di quello che è il fumetto indipendente. Forse in Italia questa ampiezza manca, o forse ci sono molte persone che fanno fumetto che vorrebbero farla ma trovano meno spazi. Diciamo che a volte anche noi, insomma, quando vediamo tutti i progetti che ci vengono mandati, si ha un po' l'impressione che a volte ci sia voglia di farlo, ma si abbia un po' paura che non ci sia spazio per farlo. Insomma, se uno guarda quello che si trova sugli scaffali in libreria, in fumetteria, soprattutto in libreria, non ci sono così tante cose non edificanti, il giusto leggere, ecco. In realtà poi negli ultimissimi anni c'è stato un po' di spazio in più. Noi ad esempio abbiamo pubblicato Cronache di Amebo di Valo, che ha un taglio diverso, insomma una storia più complessa, sempre ad episodi comunque, dove forse c'è lo stesso tipo di freschezza e di giusto fancazzismo, però forse è la parte di fumetto che è più facile portare dall'estero, dove è molto praticata, che trovarla qua. Insomma, noi speriamo anche che in realtà portandola faccia venire voglia agli artisti e alle artiste italiane, no, di provarla, perché insomma sono cose che probabilmente danno una libertà artistica diversa.
Sì, sono d'accordo, anche perché forse manca anche un po' di coraggio da parte degli editori, che anche se in un settore come quello in espansione del fumetto italiano, dove va molto il racconto personale, personalistico, spesso biografico, via dicendo, e non più il gioco raccontato attraverso i fumetti, o anche la quotidianità scema, che poi è patrimonio di tanti di noi a seconda le fasi della vita, è inutile girarci troppo intorno. Però appunto esiste una scena underground, è difficile poi ormai parlare di underground nel mondo del web, sempre più complicato, però esiste una scena underground in Italia. Mi ricordo una volta a Roma, a Daniel Close gli chiesero che cos'era il fumetto underground, e lui rispose: il fumetto underground, che cos'è l'underground? È un ragazzo che legge i fumetti e non sa chi sono io. lui rispose così, mi sembrò una risposta geniale al mio, oltre che molto, molto azzeccata, appunto perché forse appunto nel nostro mercato non esiste questo, tutto questo fumetto indipendente, proprio perché è un mercato piccolo, si fa fatica ad imporre i contenuti e quindi anche le case editrici stesse scelgono sempre più o meno dei contenuti più rassicuranti, o dico una boiata.
Ma da un lato ci sta, nel senso è un ragionamento corretto, dall'altro lato credo che la difficoltà, soprattutto in questo momento, sia che viene, insomma, escono tantissimi fumetti, le uscite annuali sono cresciute tantissimo e quindi forse è anche difficile, non tanto per chi lo fa, quindi per chi lo crea e per chi lo pubblica, ma spesso la difficoltà è anche di chi poi tra virgolette lo deve vendere, quindi le librerie.
Certo.
L'alfabetizzazione su quello che è il fumetto, il mondo del fumetto, ovviamente non è scontata, nel senso una persona ha chiaramente diritto a non averlo mai letto, molto banalmente, per cui forse è anche più facile capire, dare spazio e raccontare a chi entra in una libreria un certo tipo di fumetto piuttosto che in un altro, insomma. Come dire, scrivere la trama di Boys Club è una bella sfida. Sappiamo che sono tipologie di fumetto un po' destabilizzanti, ecco, no? Che poi è difficile raccontarle, spiegarle. La cosa più facile è sempre dire: oh, aprilo, guardalo, capisci subito, no? Però non assomigliano, ecco, a un romanzo grafico, no? È proprio fumetto fumetto, forse la difficoltà è anche quella, no? Non è il graphic novel che in questi anni si è cercato anche tanto in qualche modo di nobilitarlo, come se non bastasse di per sé l'opera artistica di chi lo crea, ma bisognasse in qualche modo veicolarlo in modo alto per farlo capire a tutte quelle persone che non seguono il fumetto, che non sono addentro alla scena del fumetto. Nel mondo delle autoproduzioni, secondo me, anche in Italia c'è tantissimo.
Sì.
Tra l'altro, il mondo delle autoproduzioni è una scena ancora viva e vegeta, anzi che si è ingrandita, continuano a spuntare nonostante i 2 anni di stop per il Covid, tantissimi nuovi festival che portano contenuti con una determinata attitudine, dove molti artisti e molte artiste trovano sicuramente il loro spazio. E sì. È più difficile appunto che magari quelle cose poi riescano a trovare degli altri spazi, no? Nel senso, appunto, noi abbiamo pubblicato anche Big Questions di Anders Nielsen, che era uscito ad esempio anche quello originariamente a puntate, cioè qualcosa che esce al libro, qualcosa che esce a spillato, però è un qualcosa che è molto più uso fare, per cui a un certo punto raccogliere magari un'autoproduzione che per tanti anni è uscita spillata. Questo in Italia succede meno, anche perché appunto siamo un paese un po' più piccolino, proprio come numeri, possibilità di lettura, e quindi forse si, come dire, chi è interessato a quello già più facilmente lo trova in altro modo, no? Appunto proprio partecipando a questo numero altissimo di festival che ormai appunto ricoprono veramente tutto il paese, nord, sud, non soltanto le città più grosse, insomma, quindi anche una scena che chi è interessato forse la trova.
Sì, sono d'accordo, hai fatto una giustissima precisazione, appunto, anche a ricordare che esiste una scena nell'autoproduzione che noi ogni tanto all'interno della nostra trasmissione presentiamo, perché anche lì, anche da lì arrivano forse anche le novità più fresche e che vanno a rompere un po' la monotonia di molta della pubblicazione a fumetti che si trova in libreria. Questo va giustamente, l'hai ricordato e precisato, ma continua, non volevo interromperti, scusa.
Ma figurati, no, appunto, e probabilmente il mercato editoriale italiano è più permeabile rispetto a questo tipo di autoproduzione, per cui vediamo che spesso le persone del mondo delle autoproduzioni poi magari fanno il libro per la casa editrice, no? Sì. Quando invece appunto magari nel mondo nordamericano è più facile fare una raccolta di quello che è già uscito, perché lo si trova molto interessante e genuino e si decide di dare direttamente spazio a quello. Questo forse è un po' quello che che può essere la differenza. Poi parliamo di, come dire, mercati diversissimi, ma allo stesso tempo anche di scene underground indipendenti, veramente con delle complessità diverse. Sicuramente quello che io, che noi abbiamo apprezzato tantissimo di Boys Club, l'avremmo voluto portare anche prima, come dire, il nostro calendario è un po' rallentato durante il periodo, insomma, della, non siamo stati unici durante il periodo del Covid, è proprio questo senso di libertà che forse è più autobiografico, no? Di tanti libri autobiografici senza esserlo esplicitamente. Un po' tutte e tutti ci siamo ritrovati da almeno una storia di Boys Club, o comunque in quel senso di cazzeggio, di leggerezza, che da un certo punto di vista è stato tipico anche di certi anni, no? Questo non bisogna generalizzare. Chi è stato, insomma, che ha avuto 20 anni in quegli anni non è sicuramente uguale all'esperienza di Mari che ha avuto 20 anni adesso, in questi ultimi anni. Però sicuramente quel senso di possibilità è un qualcosa che è proprio tipico di quell'età, per cui forse universale, e senza bisogno di essere però edificante, voler portare messaggi altri, insomma, il giusto compromesso tra una ricerca artistica grafica veramente spinta, veramente personale, e però anche la freschezza di volersi divertire e basta, senza stare a pensare, no? Insomma, si può anche ogni tanto non pensare.
Allora, ovviamente questa domanda avrei dovuto farla a Valerio Stivè, che ne ha curato la traduzione del libro, perché c'è anche un lavoro di traduzione, adattamento non indifferente, visto che i dialoghi sono, presumo, in originali, molto con un linguaggio slang.
Sì, siamo abbastanza impazzito lui, impazzita io, che ne ho curato la revisione. Diciamo che per noi Valerio è uno dei nostri traduttori del cuore, ha tradotto delle cose, dei titoli che sono veramente di una complessità pazzesca, anche se poi magari chi lo legge non ci pensa, no? Perché secondo me solitamente si pensa che una traduzione sia complessa quando è molto letteraria. Pensiamo, noi abbiamo pubblicato dei Cressy, che insomma i testi sono molto letterari, pieni di citazioni. In realtà è molto più facile tradurre un Boys Club, o come lui aveva anche tradotto, per dire, Prison Pit. Non è affatto, è forse la sfida più difficile, intanto perché appunto l'Italia è un paese di regionalismi, per cui tante parole, come dire, lo slang è situato, no? Per cui se usi una cosa che si dice a Torino non si dice a Palermo.
E neanche a Roma, te lo posso assicurare.
Esatto. Una complessità legata a quello, prima di tutto. Poi allo slang, ma anche essendo un fumetto che ha un po' di anni, tante cose anche nel linguaggio, nei modi di dire, sono cambiati. Quindi era anche difficile, come dire, scegliere il giusto adattamento storico in qualche modo. E soprattutto rendere quei giochi di parole, che in qualche modo sono poi forse quelli che sono veramente impossibili da tradurre, no? Quindi trovare un equivalente che funzioni nella lingua di arrivo, quindi in italiano, e che insomma non tradisca più il sentimento che il senso dell'originale. E Valerio su queste cose è veramente incredibile, secondo me è un traduttore veramente pazzesco, e noi siamo persone felici quando ci dice sì, va bene, lo traduco, sì, va bene, facciamo, perché sappiamo che quell'opera è in buone mani.
Senti, andando verso la conclusione, quindi abbiamo anche un po' parlato della scena del fumetto indipendente americano, tu hai citato il fatto che avete pubblicato l'edizione che aveva curato Fantagraphics, che è probabilmente la più importante, non so se usare la parola più importante, casa editrice dedicata al fumetto, di un certo tipo di fumetto dagli Stati Uniti, sarà forse anche una delle poche che io conosco, però da lì sono usciti tra i più bravi e brave del fumetto indipendente americano, ed è un po' sempre una sicurezza tutto ciò che esce da Fantagraphics. Andando verso la conclusione, un paio, allora, qual è, allora, questo è un titolo che un po' nelle varie recensioni italiane tutti quanti hanno tenuto a scrivere non è un fumetto per tutti, ma questo potrebbe essere usato un po' per tutti quanti i fumetti, tanto quanto romanzi e via dicendo. È difficile che esista un prodotto per tutti. Fatto sta che appunto Matt Fury si va a inserire, come abbiamo provato a raccontare, in un preciso filone che io dicevo prima non ha dei paragoni in italiano, però se dovessi consigliare qualcosa che esce da autori, autrici italiane che ti ricorda questo tipo di fumetto, a chi o cosa penseresti?
Oddio, domanda difficilissima. Mi hai fregato.
Scusami, allora, non volevo. È proprio la curiosità via, guarda.
Allora, facciamo così: non voglio consigliare un'autrice o un autore, perché in automatico ne taglierei fuori, insomma, fuori il lavoro di altre persone e lo troverai terribile. Voglio consigliare più che altro un'attitudine. Proprio partendo dal fatto del non è un fumetto per tutti, no? Che insomma, per cose che pubblichiamo noi no, succede spesso, è una dicitura che piace. Il consiglio è, al di là insomma delle recensioni del passaparola, che quello è sempre un ottimo aiuto per trovare cose nuove, è aprirsi a un qualcosa che può stupire. Per cui quando insomma succede anche a me, nel senso succede anche a noi che siamo editori, siamo dentro, lo facciamo per lavoro, quando siete in libreria o una fiera, sfogliate, non state a leggere, come dire, la quarta di copertina che vi dice i contenuti, le cose importanti che ci sono dentro il libro, non cercate cose che conoscete, che vi rassicurano, che vi fanno pensare che leggere quell'opera possa essere un buon investimento del vostro tempo, no? Perché quello è il modo per restare sempre nel conosciuto, e stare nel conosciuto è più difficile stupirsi. Cercate quello che proprio invece vi colpisce l'occhio a livello grafico, che non pensavate potesse esistere a volte, e buttatevi in quello, no? Nel senso, ogni tanto esplorare. È vero, c'è la volta che si resta delusi, ma c'è anche la volta che si scopre finalmente qualcosa di nuovo e che ti può un po' cambiare la visione del mondo in qualche modo, no? Nel senso che più esplori, più le nostre teste si aprono all'altro, alla meraviglia, e si aprono gli immaginari e si scoprono nuovi modi anche di pensare, di riflettere e di rilassarsi e di divertirsi quando sono libri più leggeri, che inneggiano un pochino anche al cazzeggio.
Sono d'accordo, soprattutto a non avere mai aspettative quando si compra a scatola chiusa, in questo senso, no? Perché semplicemente perché si viene ispirati da una copertina, da qualche tavola all'interno, da un dialogo. A me è successo spesso di rimanere sorpreso di acquisti fatti veramente senza sapere quasi nulla di ciò che stavo per comprare. Mi è successo l'ultima volta, ma di avere questo impatto fu appunto con Anselman, che mi ha divertito e mi diverte tuttora molto, nonostante anche lì siamo fuori dai ranghi del fumetto tradizionale come contenuti, come tipo di comicità e tutto. L'ultima domanda che facciamo a tutte le nostre, i nostri ospiti, è un romanzo, fumetto, quello che vuoi, che hai letto in quest'ultimo periodo e che consiglieresti a chi ci ascolta.
Oddio, anche questo è difficile, devo fare mente locale, ho letto un sacco di cose ultimamente.
Qualcosa che ti ha colpito, che nelle chiacchiere con amici, amiche, è uscito fuori, no? Sai, ho letto X, è molto bello, Y e via dicendo.
Sì, allora, faccio un attimo una ricerca veloce, perché non mi ricordo il titolo esatto, meno male che sono al computer. Allora, c'è un autore che io ho scoperto grazie a un collega editore e di cui mi sono innamorata tantissimo negli anni, che è Thomas Gilbert di Diabolo Edizioni. Consiglio in generale tutto quello che è stato pubblicato, ma una delle cose che mi è piaciuta di più nell'ultimo anno, adesso vediamo che veramente non mi ricordo il titolo, scusate, sto cercando il titolo al volo. Lui ha fatto, io l'ho scoperto con il primo libro, che è La saggezza delle pietre, poi ha fatto Le figlie di Salem e l'ultimo libro potrebbe chiamarsi Corpi alchemici, ma adesso non mi ricordo assolutamente il titolo esatto. Corpi alchemici è uno dei libri, dirò questa cosa diversa, non che ho letto nell'ultimo mese, ma che ho letto nell'ultimo anno e che nonostante dopo abbia letto un sacco di altre cose mi è rimasto talmente impresso che mi immagino che fra 10 anni ancora mi verranno dei flash di tavole, dialoghi, frasi. E quindi come dire, quando leggi un qualcosa che si sedimenta dentro il cervello per tempo, nonostante continui a leggere altre cose, rispunta sempre, no? Nei tuoi pensieri, nelle chiacchiere che fai con le altre persone, secondo me è un libro fondamentale.
E quindi... io di lui per esempio non ho mai letto nulla, infatti ti ringrazio perché mi ha incuriosito ulteriormente. Vedi, funziona.
Consiglio tutto il lavoro di Thomas Gilbert pubblicato in Italia da Diabolo Edizioni.
Sì, il passaparola funziona, anche funziona noi come trasmissione. Appunto, contiamo molto sul passaparola, anche perché spesso arriviamo ai libri e ai fumetti attraverso questo. Se non sbaglio, Le figlie di Salem fu presentato a Tabula Rasa da una nostra redattrice mesi e mesi fa, ad esempio, perché poi appunto anche all'interno nostro abbiamo delle letture molto 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 diverse. Ricordiamo che abbiamo parlato di Boys Club, Matt Fury, se non sbaglio sono una 170 pagine più o meno, 176 pagine più o meno, il costo è 17 euro, Eris Edizioni, appunto la casa editrice che l'ha portato in Italia. Andiamo a ringraziare Matilde della stessa casa editrice per la chiacchiera e con Eris noi ci risentiamo prossimamente come spesso accade.
Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e un saluto a tutti e a tutti.
A presto.
Ciao.
Ciao ciao.
Sulle note dei Beach Boys, questa canzone mi ricorda tantissimo, 50 volte il primo bacio. Vi ricordo di cosa abbiamo parlato in questa puntata di Tabula Rasa dedicata ai fumetti, sempre sulle frequenze di 87.9 di Radio Onda Rossa. E i fumetti di cui abbiamo parlato questa sera sono Melvina e il dono del serpente di Rachele Aragno, Bao, 184 pagine, 20 euro. Baby Blue di Beam Erickson ad editore, 264 pagine, 25 euro. Una città più che perfetta di Rui Silva, edito da Oreri, 16 pagine, 10 euro. E sul finire Boys Club di Matt Fury, Eris Edizioni, 176 pagine, 17 euro. Ci sentiamo giovedì prossimo per la nuova puntata di Tabula Rasa. Buonanotte e buona serata a tutti e tutti. It only makes you worse.